Allora, una breve meditazione, una breve esortazione. E per deformazione professionale voglio prendere spunto da quelli che sono i sintomi della depressione reale per riflettere un attimo insieme come, senza bisogno di avere una depressione reale, malattia, tante volte come cristiani possiamo cadere o possiamo soffrire di una sorta di depressione spirituale. Cioè, come a dire, siamo molto volenterosi, molto attivi, molto intraprendenti, molto coraggiosi, molto spinti, molto eccitati in qualunque altro campo del nostro vissuto quotidiano, più o meno legittimo. Ci sono pure le esaltazioni di cose che non fanno bene, ci si può esaltare anche ubriacandosi, facendo tante altre cose di questo genere, magari una tantum, ma non è un problema, il problema è se poi diventano delle dipendenze. Ma tante volte avrete notato nel vostro cammino spirituale che mentre nelle spinte più negative non abbiamo riserve, non abbiamo freni e tante volte troviamo forza per arrabbiarci, forza per aggredire, forza per soddisfarci in qualunque maniera, dicevo, più o meno distruttiva, più o meno lecita, tante volte la forza per amare scarseggia, la forza per sopportare, la forza per essere pazienti, la forza per vivere la vita di Cristo in qualche modo è come se si affievolisce e in qualche modo continuiamo a vivere, viviamo magari anche in maniera abitudinaria, abbiamo tutti i nostri impegni, tutte le nostre cose, però è come se nel campo spirituale avessimo cominciato a vivere una sorta di depressione spirituale, la definisco, e cercherò brevemente questa mattina di definire come nella depressione naturale ci sono tre sintomi particolari, guarda un po' anche nella depressione spirituale, cioè di quella mancanza di spinta, di voglia, di piacere, di quella indifferenza che nasce nelle cose di Dio, possiamo anche sintetizzarla con i tre sintomi particolari che si usano per descrivere la depressione normale. Queste parole che cito ora, non vi spaventate, sono tutte e tre tratte dal greco e sono due sono comprensibili, la terza è un poco magari meno comune. La prima è apatia. Avete mai sentito questa parola? Apatia. La seconda è abulia. La terza è anedonia. Mamma mia, fa pure rima. Non sono tre parolacce, ma sono tre stati diversi in cui si perde lo slancio vitale e io dico questa mattina lo slancio spirituale, apatia, senza apateia dal greco, senza sensibilità, senza sentimenti, senza pathos, senza. E tante volte delle intere chiese, delle intere comunità possono diventare apatiche. Cioè, che significa? Che non si coinvolgono, che non vivono una sorta di dimensione di contatto con tutto quello che circonda. Non so se nel campo della vita quotidiana ogni tanto vi capita pure di essere apatici, che non mi va niente, non mi stimola niente. Così, lasciati così, messi là, non volete essere disturbati. E l'apatia spirituale è qualcosa di grandemente pericoloso, perché in qualche modo ci priva di vivere i sentimenti di Cristo, ci priva di vivere questa dimensione in cui siamo stati chiamati a vivere una dimensione di amore. Anzi, spesso nella scrittura c'è questo richiamo a riportarci al primo amore, anche queste feste tipo San Valentino, altre ricorrenze dovrebbero ristimolarci a vedere la persona che abbiamo amato in una prospettiva diversa, non della serie il matrimonio tomba dell'amore, come oggi molti in maniera strana definiscono, ma come un luogo dove, sebbene si cambia, è necessario ritrovare nuovi stimoli. Un rapporto apatico è un rapporto che in qualche modo non ha contatto, non ha entusiasmo, non ha senso quasi, è semplicemente un rapporto formale. E così tante volte nel nostro cristianesimo diventiamo come se non avessimo quella spinta incredibile dell'amore, quella spinta fortissima che smuove le nostre emozioni, che smuove i sentimenti di Cristo, che ci fa diventare realmente sensibili anche ai bisogni degli altri, ai bisogni l'uno dell'altro, questa dimensione che ci fa sentire sensibili alla presenza di Dio, sensibili alla parola di Dio. Ma l'apatia tante volte ci addormenta, l'apatia ci rallenta, l'apatia ci rende sordi, l'apatia ci rende ciechi, ed è come se ci siamo ma non ci fossimo. E allora certamente capite bene che questa prima dimensione, che è molto grave nella vita quotidiana e comporta sicuramente dei grossi problemi, e la risposta spesso dell'apatico è quello che ti dice: ah, facciamo così. No, ma butta. L'abbuttamento cronico, questa sensazione di non voler essere coinvolto, questa pigrizia forse generata anche dalla sfiducia che le cose possano cambiare. Sapete che la pigrizia spesso è collegata alla sfiducia, come a dire: tanto qualunque cosa faccio non cambia niente. Però quando la viviamo nel mondo spirituale, forse nella realtà, forse è vero che tu puoi fare salti mortali e le circostanze non cambiano, però intanto Dio dice che puoi cambiare tu. E questa è una sfida grande. Però nel mondo spirituale in generale noi non possiamo incorrere in questa dimensione, come a dire: non posso più cambiare, non c'è una soluzione, non vale la pena lottare, e quindi in qualche modo diventare apatici, diventare distaccati, diventare sordi agli inviti di Dio, ma forse anche gli stimoli degli altri che ci dicono: datti una smossa, all'esortazione spirituale che ci viene anche in chiesa. L'apatia diventa qualcosa di tremendo, che al massimo ci permette di venire in comunità, se ce la facciamo, perché anche lì, se sono apatico, se non c'ho una spinta, una motivazione, è facile pure che mi blocco nelle cose spirituali, perché ovviamente le altre cose sono in grado forse di stimolare la mia attenzione e di richiamarmi e di coinvolgermi in modo che io investa un sacco di energie. Ma sapete, la realtà spirituale è un poco diversa, perché non è una dimensione emozionale che ci può stimolare subito, ma è qualcosa di più profondo che abbiamo bisogno di scoprire, abbiamo bisogno di attenzionare, abbiamo bisogno, come mi piace dire spesso a me o agli altri, di coltivare. Perché? Perché è una fame che nasce mangiando, non è una fame che che nasce perché non mangiamo. Uno potrebbe, sarebbe troppo bello, uno sta un sacco di tempo senza pregare e sente un grande desiderio di farlo. No, non è così. Più ci allontaniamo, più ci distacchiamo dal contatto, dalla consapevolezza di Dio, dalla consapevolezza del progetto che Lui ha per la nostra vita, più siamo presi da mille altre cose, più diventiamo apatici spiritualmente, senza pathos, senza capacità di coinvolgimento, per cui anche se a un certo punto il senso di responsabilità ci porta a fare persino qualcosa, a organizzare qualcosa, ma lo facciamo senza voglia, senza gioia, senza partecipazione, quasi degli automi. Io ho visto che a questa festa di San Valentino non erano automi, né Fabio né le ragazze che servivano avevano una grande gioia, lo facevano con grande attenzione ed erano prese fortemente, non lo facevano apaticamente. E così realmente Dio prima cosa ti vuole dire: svegliati da questa apatia, svegliati da questo distacco emotivo dalle mie cose. Io voglio emozionarti, voglio entusiasmarti, voglio coinvolgerti in qualche cosa dove hai bisogno di venire fuori da questa sorta di blocco che poi è molto collegato anche all'altra parola, che non è una parolaccia, viene da A, alfa privativa, bulè, volontà, mancanza di volontà, abulia. Ovviamente questo stato di indifferenza, questo stato di pigrizia è come se avesse pure un effetto estremo sulla volontà, sull'aspetto dell'impegno, sull'aspetto della partecipazione. Come dicevo poco fa, la risposta a chi non ha volontà di fare le cose magari non è ma butta, ma è non mi va, non lo sento, sono stanco, non ce la faccio. C'è una parte della scrittura, mi viene in mente, che riguarda un poco anche la, forse la pigrizia, e ci può stare veramente con la situazione di quando diventiamo pigri spiritualmente. In questo caso è anche materialmente, perché la pigrizia naturalmente ti porterà a non produrre niente. Sentite come dice in Proverbi capitolo 6 verso 6: va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Sottolineato che non ha capo, cioè non c'ha qualcuno che la frusta per dire devi, è qualcosa di insito nella struttura di questa specie animale, le formiche. Quindi noi tante volte dobbiamo prendere esempio dalle formiche, che tante volte quando vediamo schiacciamo, dovremmo usarle come esempio. E poi l'esortazione: fino a quando, o pigro? E qua ci puoi mettere la tua parola, se realmente ti sei impigrito spiritualmente. Forse umanamente no, forse umanamente stai diventando uno che produce un sacco di cose, produce ricchezza, produce materiali, produce qualunque cosa, magari produce cose inutili, però dico produce, sei iperproduttivo, iperattivo, ma nel campo spirituale è come se ti fossi bloccato, non avessi capito più l'importanza che la fatica nel Signore non è vana, cioè che tutte le risorse, le energie che spendiamo in Dio sono qualcosa di costruttivo, qualcosa che ci aiuta, qualcosa che ci edifica, qualcosa che mettiamo nella banca eterna. Fino a quando, o pigro, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un poco, sonnecchiare un poco, incrociare un po' le mani per riposare, la tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Cosa significa questo? Che nella abulia spirituale, cioè nella mancanza di volontà, attenzione, qualcuno potrebbe dire, ma nel campo spirituale non basta la volontà. Certo non basta la volontà, ma è necessaria. È necessaria, non basta che tu vuoi una cosa spiritualmente per raggiungerla, poi ci vuole la rivelazione, una fede, un cammino spirituale, ma se ci leviamo la volontà non è che scenderà dal cielo un cambiamento, non scenderà una trasformazione del tuo malo carattere, non cambieranno situazioni del tuo modo di relazionarti. La volontà è un aspetto non, diciamo, sufficiente, ma indispensabile nel cammino spirituale. Quindi se noi diventiamo abulici, senza volontà, senza impegno, senza determinazione, senza convinzione che quello che facciamo serve, vero è che tante volte facciamo un sacco di cose inutili che non servono a niente e ci mettiamo un sacco di volontà. Non so se vi capita, a me capita ogni tanto, poi dico, ma perché tutte queste energie per una cosa che alla fine non mi ha dato soldi, mi ha solamente una forma di masturbazione mentale. Volontà al servizio di Dio, si risveglia la volontà ed è Lui che ha persino prodotto il volere e l'operare in noi per la sua misericordia. Ma se noi non ci accorgiamo di questo volere e operare che c'è in Dio dentro di noi, noi diventeremo abulici spiritualmente, cioè faremo tante cose, poi tutte quelle cose che facciamo sono così tante che non ci sarà più spazio per un'opera preparata da Dio per noi. Saremo sempre occupati per i nostri pensieri, per le nostre cose, e non vedremo veramente quegli appuntamenti meravigliosi dove la nostra volontà si adopera a realizzare le cose di Dio. Beati quelli che escono dalla bulia spirituale. Perché? Perché sono persone che diventano zelanti, desiderose di fare qualcosa. È chiaro che poi nel fare qualcosa è bene fare qualcosa di costruttivo, è bene essere guidati dallo Spirito Santo, è bene non strafare, però la bulia non è strafare, è proprio il contrario, è fermarsi, paralizzarsi e rimanere così aspettando che ogni tanto arrivi qualche elettroshock spirituale che ti ravviva, ti rimette nuovamente in carreggiata, dici mi devo impegnare, devo fare, devo essere più costante, devo andare in chiesa forse più frequentemente, devo frequentare la cellula, forse devo partecipare con i miei soldi, con le mie finanze, ti viene un flash di quello che potresti fare, ma poi la bulia, l'apatia ti fa ritornare in questo stato catatonico, di ibernazione, di blocco, dove non riesci ad avere pathos e dove non riesci ad avere azioni. Capite che le due cose sono abbastanza collegate, perché noi, dove è il nostro tesoro, è il nostro cuore. Quindi se non abbiamo motivazione, se non abbiamo emozione nel fare una cosa, poi chi me lo fa fare? E tante volte veramente, anche quando ci siamo acquisiti delle responsabilità spirituali, ed è una cosa bella, perché tutti vogliono essere responsabili in un clima tante volte dove responsabile significa fare pagare gli altri, comandare. Essere responsabile significa prendersi un peso più grande, significa soffrire di più. E tante volte quando abbiamo preso una responsabilità anche spirituale, anche alla minima, anche il servizio d'ordine, altre cose, e qualche volta le facciamo apaticamente, abulicamente, e magari poi diciamo chi me l'ha fatto fare? Perché? Perché non riconosciamo in quello, un impegno che abbiamo preso davanti a Dio, non l'abbiamo preso davanti al responsabile, non l'abbiamo preso davanti al pastore. In tutta la scrittura c'è un principio importante, se la scorgete, la leggete, che il fare, l'operare è come per il Signore. Quindi non è solamente per gli uomini che noi ci prendiamo responsabilità, ci impegniamo, ma lo facciamo come servendo il Signore. Questo ci deve dare una carica nuova, una carica forte. Ecco perché se lo facciamo tante volte per gli uomini manca tante volte ci dicono grazie, e allora dice: ma chi me lo fa fare? E magari poi senti una vocina che dello Signore che dice: io, allora forse devo continuarlo a fare, anche se non lo sento. Devo uscire dalla bulia spirituale che mi porta a dire: no, oggi mi sento troppo stanco, non posso andare in chiesa, no, ci vado virtualmente, mi vedrò il culto dopo. Mancanza di volontà per fare le cose spirituali. È un ultimo segno, e vado verso la conclusione, per cui possiamo diagnosticare questa mattina se ci abbiamo un pochino di depressione spirituale e curarla naturalmente. Ecco, attenzione, tante volte vedo delle cose bestiali nella mia pratica psicoterapeutica, senza volere offendere nessuno, tante volte vedo dei leader spirituali, non diciamo di quale confessione, dire agli altri: ah, tu questa depressione te la devi tenere e la devi offrire a Dio per la salvezza delle anime. Oi, perché, oi, scherziamo, è come se io mi dessi la testa contro il muro, mi faccio male, mi distruggo la testa e dico: Signore, ti offro il mio trauma cranico per la salvezza di altre persone. E arriviamo veramente alla follia assoluta. Ma ritorniamo alla terza parola, che è quella meno ascoltata, ma che è quella forse più importante. Perché? Perché in qualche modo sembra strano, ma la nostra tendenza umana, la tendenza degli ultimi tempi, dice l'apostolo Paolo, saranno amanti del piacere più che di Dio. Ricordate questa espressione delle caratteristiche delle persone degli ultimi tempi, che secondo me gli ultimi tempi, si pensavano gli ultimi tempi anche allora, ma sempre è stato più o meno così. Ora solo che è diventato ancora più evidente: si vive per il piacere. Piacere, piacersi, attirare, essere attirato. E nel campo della depressione spirituale, quindi, il terzo sintomo è anedonia. Ancora una parola che nasce dal greco: mancanza di piacere. E mancanza di piacere è una condizione gravissima. Se tu nel campo umano di una depressione umana non hai più piacere di fare niente, di mangiarti quel piatto con le vongole, quel piatto, non hai manco piacere, non lo so, di fare l'amore, non hai piacere di fare più niente, non hai piacere, è grave, è un segno grave. Non sto qui a dire la patogenesi, perché si determina questo nella depressione naturale, ma se questo vissuto anedonia spirituale, cioè mancanza di piacere nel contatto con Dio, se cominciamo a vivere questo terzo sintomo, è grave. Perché? Perché in qualche modo questo bisogno che abbiamo di godere, che Dio vuole che mettiamo Lui al centro, non che le altre cose le dobbiamo eliminare, ma che Lui dovrebbe essere il nostro piatto forte, il nostro pasto principale, come a dire: ok, mangio Dio, mi nutro di Dio, la sua presenza è la cosa più forte, più bella, più ristorante, più gratificante che io posso sperimentare. Chiaramente non vivo solo di quella, ma ho bisogno di ritrovare il piacere di avere un rapporto con Dio, perché se soffro di anedonia spirituale, io in qualche modo forse parteciperò pure agli incontri, forse dirò alleluia, forse farò anche delle preghiere bellissime, forse farò anche delle predicazioni, ma ho perso il piacere del contatto con Dio, come se fossimo sciarriati, come se non ci fosse più nessun legame. E questo di qua in qualche modo mi va esaurendo, mi va inaridendo, mi va facendo diventare sempre di più un cristiano formale, ma che non ha più piacere nella presenza di Dio, non ha più piacere nella dimensione della lode, dell'adorazione. E questo è un segno pure brutto, perché se tu o chi per te, oggi siamo pochi, mancano tanti, ma chi ha dei segnali di questo genere, ricapitolo e concludo, deve subito in qualche modo preoccuparsi, perché sono dei segnali che ci inducono a capire che anche se ce la viviamo alla grande la nostra vita, spiritualmente c'è qualcosa che non va, se non abbiamo piacere nella lode. Ci sono molti che durante la lode aspettano che finisca per finalmente poi, finalmente fare cosa? Cioè, quello è il momento più alto, quello è il momento più bello, quello è il momento in cui puoi essere facilitato nel rapporto con Dio, ti puoi elevare, aiutato dalle preghiere degli altri. E se non hai piacere in questo, questo è un sintomo grave, è un sintomo che ti deve un attimo fare fermare e dire: ma che succede nella mia vita? Non ho piacere nello stare alla presenza di Dio. E speriamo almeno che ce l'hai nella tua intimità, perché se non ce l'hai nel gruppo, certo, potresti averlo anche all'intimità, ma ti privi di qualcosa di grande, che è la lode di gruppo, che è la gioia, il tripudio di essere insieme per il Signore. E quindi questa mattina vado verso la conclusione recitando queste tre parole. Sapete, in campo umano ci si preoccupa assai quando si vivono apatia, abolia, anedonia. Ci si rimane là bloccati, si va in crisi, si consulta qualche medico che poi magari ti prescrive un antidepressivo, ti dà qualche droga, diciamo, legale per cercare di tirare sull'umore, di farti ingranare la marcia, di metterti veramente nuovamente in carreggiata, anestetizzando forse tutto il dolore, la rabbia, il conflitto, la tensione che c'è sotto quella depressione. Ma quando queste tre dimensioni sono spirituali, per cui nella tua vita non sei depresso, ma nella vita spirituale avverti una sorta di indifferenza per le cose di Dio, se non insofferenza, quello è ancora più grave. Se avverti qualcosa che non ti coinvolge, non ti fa coinvolgere, ti fa stare sempre per i fatti tuoi, sempre le cose tue, e non capisci veramente che Dio è al centro della vita del cristiano, e sei apatico, e allora lì un attimo risvegliati, o tu che dormi risorgi da morti e Cristo ti inonderà di luce. Se sei abulico, che trovi tempo per fare tutto, 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 ma poi in quelle che sono opere preparate da Dio, attenzione, che non sono solamente quelle al di fuori, sono anche nella famiglia, sono anche veramente guardare con amore e gioire mentre la bambina piange, anziché maledire e dire: ma questa bambina, ma perché? Ecco, sono opere in ogni caso di amore che vengono dall'amore di Dio e che si esprimono nell'ambito della famiglia e poi si allargano. Se non hai più questa gioia, se non hai più questa voglia e ti trascini, hai bisogno di ritrovare veramente una volontà, dono di Dio, il volere e l'operare che Lui ti ha donato, e rivederlo in te e rimetterti in carreggiata. E se poi soprattutto non hai più piacere di fare le cose spirituali, ma anche quando le dovessi fare, le fai con solo senso del dovere. Anche l'offerta, dice, ah, mannaggia, devo dare 5 euro, devo dare 10 euro, ma me le potevo tenere, mi servivano. O qualunque altra cosa, non dai, non esprimi piacere nel dare, perché non hai piacere, non hai un piacere veramente di fare parte di un progetto che è più grande, lo vivi sforzatamente. Anche questo è un segnale, Dio ti sta chiamando a un rapporto personale dove in Lui trovi la sorgente di gioia, di pace, di amore, e da lì poi ritrovi il gusto della vita spirituale, ma io dico anche materiale, perché ho visto tante persone depresse umanamente vincere la depressione trovando le coordinate spirituali, trovando una vera causa per cui vivere, una vera gioia per cui gioire, è un vero progetto per cui andare avanti. Ci alziamo in piedi e preghiamo un momento. Signore, ti confessiamo che al di là delle nostre forse fasi di scoraggiamento o depressione umana, anche noi spesso siamo afflitti da situazioni di scoraggiamento, oppressione, abbattimento, dove subentrano apatia, insensibilità, indifferenza per tutto quello che è spirituale, per tutto quello che riguarda il tuo regno, il tuo progetto, e ti vogliamo chiedere perdono per questo. E sentiamo pure mancanza di volontà per le opere che hai preparato per noi, per gli atti di amore, di servizio che dovrebbero venire come un fuoco dentro di noi. Ci sentiamo spenti, e qualunque cosa che ha a che fare con la realtà spirituale ci sembra pesantissima e non riusciamo più a portarla. O infine, Signore, quando arriviamo persino a non sentire piacere, piacere di stare con te, piacere di lasciarci amare, piacere di confrontarci con te, con la tua parola, anche lì, Signore, ti chiediamo perdono, perché tu ci vuoi fare vincere questi stati d'animo per ritornare ad essere delle persone che trovano i sentimenti di Cristo, sono spinte dall'amore, che trovano una volontà ferma, determinata, che li porta avanti a fare le tue opere, Signore, a non mancare i tuoi appuntamenti, ad essere frequenti, a frequentare gli incontri, ad essere sempre lì, Signore, non divagando, non distraendoci, perché come abbiamo letto poi c'è un tempo dove la nostra pigrizia in qualche modo lascerà spazio a un attentato spirituale, il male, dopo averci fatto vivere nell'indifferenza, nella bulia, nell'apatia, nella dedodia, ci attaccherà e lì saremo paralizzati, perché non abbiamo più la pratica della tua presenza, delle tue opere. Io ti prego per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possiamo essere svegli e possiamo camminare in una luce nuova, vincendo queste tre dimensioni e rialzandoci dalla nostra depressione spirituale e ritornando ad avere gioia nel fare la tua volontà, forza, volontà, tutto nel nome di Gesù, amen. Dio vi benedica. Buona domenica.